Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella quarta parte, il capitolo intitolato Una lunga strada da percorrere. Surat, 17 dicembre 1970. Era come un sogno che diventa realtà. Migliaia di persone si allineavano lungo le strade nei diversi quartieri. Il passaggio dei devoti che suonavano Kartal e Mridanga cantavano Hare Krishna. La gente saliva sui tetti e si pigiava alle finestre e alle porte per vedere i devoti e molti si univano alla processione. La polizia fermò tutto il traffico. Solo la processione del Kirtan aveva via libera. La strada di terra battuta, spazzata di fresco e spruzzata d'acqua, era stata decorata con disegni di farina colorata, disposta in modo da formare simboli vedici di buon augurio. Alberelli di banane verdi, appena tagliati, adornavano i due lati della strada. Sopra un gran pavese di sari multicolori uniti insieme formava un gigantesco parasole per il gruppo del Sankirtan. Mr. Bhagubhai Jariwala, che avrebbe ospitato Prabhupada a Surat, aveva annunciato su tutti i giornali locali che ogni giorno si sarebbe tenuta una parata e ora, quotidianamente i devoti facevano il kirtan in varie parti della città. Più di 20 discepoli di Prabhupada guidavano la processione e migliaia di indiani cantavano al loro passaggio, applaudivano, si pigiavano per vedere, mentre le donne dalle terrazze lanciavano una pioggia di petali profumati. Spesso la processione doveva fermarsi perché famiglie intere si facevano avanti per offrire ghirlande ai devoti. Talvolta essi ricevevano tante ghirlande che i loro volti estatici ne venivano quasi sommersi. E allora i devoti distribuivano le loro ghirlande alla folla. Mai prima di allora i devoti avevano ricevuto una simile accoglienza. «È una città di devoti», disse Prabhupada. Paragonò la gente di Surat a erba secca che prendeva subito fuoco. Per natura erano tutti coscienti di Krishna, ma l'arrivo di Srila Prabhupada e del suo gruppo di Sankirtan era stato come una torcia che aveva invaso la città col suo fuoco spirituale. Sembrava che l'intera popolazione di Surat uscisse ogni mattina per partecipare quando decine di migliaia di persone affluivano verso le sette nella zona in cui la processione si sarebbe svolta. Uomini, donne, operai, commercianti, professionisti, giovani, vecchi e bambini, tutti sembravano ansiosi di partecipare, stipandosi nelle strade e nelle case. Aspettavano che la processione arrivasse e all'apparire dei devoti tutti si illuminavano di gioia. Prabhupada presenziò soltanto un paio di processioni mattutine. Preferì rimanere nel suo alloggio in casa di Mr. Jariwala. Ogni mattina Prabhupada usciva sul balcone della sua stanza al secondo piano, proprio mentre i devoti stavano partendo per la processione. Il mattino faceva piuttosto freddo e molti devoti si erano ammalati, ma il fatto di vedere sul balcone Prabhupada che offriva loro le sue benedizioni era sufficiente a far sì che essi dimenticassero i loro problemi. Prabhupada li salutava con la mano e i devoti partivano cantando lungo la strada. I devoti non avevano con sé che mridanga e karla, niente bandiere, striscioni, orata, carri. Era soltanto un gruppo di sankirtan, pieno di entusiasmo. Non vi era alcun pandal, ufficiale, né sadhu samaj, o vedanta sammelan, o gita jayanti maotsava, soltanto un'intera città di Krishna Bhakta, che aspettavano ansiosamente gli occidentali che cantavano Hare Krishna. Essere adorati per il fatto di cantare Hare Krishna era esaltante, l'opposto di ciò che i devoti avevano sperimentato in Occidente. Ad Amburgo, a Chicago, a New York, a Londra, a Los Angeles, i devoti erano stati insultati, minacciati di arresto. E anche assaliti, oppure ignorati. Naturalmente talvolta erano stati tollerati e perfino apprezzati, ma mai onorati. La giornaliera passeggiata di Sankirtan era stancante perché il percorso era lungo e le fermate frequenti. Molti devoti avevano mal di gola per il gran cantare e gli abituali disturbi digestivi persistevano. I devoti però consideravano tutto come misericordia di Sri Chaitanya, che aveva concesso loro di impegnare l'intera città nel suo movimento del Sankirtan. A Surat erano appena arrivati 20 devoti dall'Occidente e anche un fotografo americano, John Grazer, incaricato per l'Asia Magazine. John uscì ogni giorno per unirsi alla processione del Kirtan. E mentre lo faceva si sentì preso in qualcosa di molto più grande di un semplice impegno fotografico. I cittadini di Surat, che sentivano di essere Krishna Bhakta nel cuore, considerarono Prabhupada come un grande santo e considerarono santi anche i suoi discepoli, nei quali trovarono le vere qualità Vaishnava. Le vesti dei devoti, il loro comportamento e il loro modo di vivere erano la manifestazione del vero Bhakti Yoga e i loro kirtan erano genuina adorazione del santo nome. Adorare i devoti del Signore, la gente di Surat lo sapeva, significava adorare Sri Krishna stesso. La devozione per Krishna era il cuore della loro cultura, eppure la gente di Surat non l'aveva mai espressa a un livello così elevato come era accaduto in questa occasione. Dopo molti giorni di kirtan, il sindaco di Surat, Mr. Vaikuntha Shastri, fece chiudere tutte le scuole e indisse un giorno di festa per tutta la città. Tutti erano liberi di celebrare la misericordia di Sri Chaitanya e di cantare Hare Krishna. In tutta la città erano affissi cartelli in lingua gujarati. Benvenuti, devoti di Krishna americani ed europei. E viva i componenti del movimento Hare Krishna! I devoti si sentivano stanchi e felici. Al loro ritorno alla casa di Mr. Jariwala e Prabhupada li stava aspettando. Appena lo vedevano, i devoti si illuminavano. Chidananda racconta: Prabhupada era ai piedi della scalinata per accoglierci. Eravamo completamente felici e sommersi dalle ghirlande di fiori, mentre i nostri volti si aprivano nei più smaglianti sorrisi. Eravamo felici di essere stati così bene accolti. Era come se Prabhupada fosse là in piedi e ci dicesse: guarda com'è meraviglioso questa coscienza di Krishna, guarda come sei felice. Era là in piedi e sorrideva, era così felice che noi fossimo felici. Tornando a casa da Mr. Jariwala, i devoti però non erano soli, perché centinaia di indiani si accalcavano dietro di loro, ansiosi di vedere Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, i suoi discepoli e la folla vociante dei devoti di Surat si pigiavano strettamente nella stanza di Prabhupada. Gli ospiti, coloro che erano entrati, si informavano sull'ISKCON e sulle sue attività, mentre coloro che erano rimasti fuori spingevano per entrare. La folla intorno alla casa aumentava tanto che il traffico ne risultava impedito, mentre Prabhupada continuava a rispondere alle domande. La folla fuori cresceva e diventava sempre più inquieta. Per loro fortuna, essi avevano realizzato la grandezza di Prabhupada e volevano stare con lui. Con rafforzarsi del desiderio, la loro ansia si faceva più intensa. Allora Prabhupada si alzò dal suo seggio e uscì sul balcone, mentre la folla gridava Hare Krishna e tutti avevano le braccia alzate. Quando Prabhupada rientrò, la folla restò insoddisfatta ed egli chiese ad alcuni dei suoi discepoli di cercare di calmarli. Alcuni devoti uscirono tra la gente, risposero alle domande e assicurarono che Prabhupada sarebbe nuovamente uscito sul balcone per vederli. Bhagubhai Jariwala era venuto in contatto col movimento di Prabhupada alcuni anni prima a San Francisco, quando aveva donato una murti di Krishna in argento per il tempio di quella città. Ora la famiglia Jariwala, per sistemare i suoi ospiti, si era sistemata in appartamenti modesti sul tetto del palazzo, lasciando libero il resto della casa per Srila Prabhupada e per i suoi discepoli. Tale era la loro ospitalità che fecero sentire i devoti tanto benvenuti da potersi fermare per sempre. All'ora di pranzo e di nuovo la sera, Prabhupada prendeva il prasadam coi devoti e con gli ospiti. I devoti sedevano in fila sul pavimento e Prabhupada sedeva a capo tavola su una sedia. Mr. Jariwal e la sua famiglia servivano tutti, spesso anche rispettabili cittadini erano invitati al pranzo. Mr. Chandra Desai, ministro capo del Gujarat, Mr. Vaikuntha Shastri, sindaco del Surat, il ministro per l'educazione e altre personalità. Prasadam consisteva della cucina più raffinata del Gujarat e quando un piatto era particolarmente gradito a Srila Prabhupada, egli chiedeva a una delle sue discepoli di farsi insegnare da Mrs. Jariwala il modo di prepararlo. Il fatto di onorare il Prasadam due volte al giorno in compagnia di Prabhupada era un altro momento di intimità che i devoti condividevano con il loro maestro spirituale in India. Se fossero stati con lui in altre parti del mondo, probabilmente godere di tale intimità sarebbe stato impossibile. Fin dalle 4:30 del mattino, Prabhupada guidava il kirtan e celebrava l'arti, dinanzi alla divinità di Radha e Krishna, e teneva la sua lezione del mattino sullo Srimad Bhagavatam. La sua stanza era piena di ospiti, inclusi i membri della famiglia Jariwala. Benché nel corso dei suoi impegni esterni Prabhupada usualmente parlasse in hindi, in questi incontri del mattino egli parlava sempre in inglese per i suoi discepoli. Continuò la sua lezione sulla storia di Ajamila, mettendo in risalto il livello di degradazione da lui raggiunto a causa della cattiva associazione, e infine la sua liberazione dovuta al canto del santo nome. Per i discepoli di Prabhupada, che aspiravano tutti a cantare Hare Krishna in modo puro e tornare da Dio, quei discorsi presentavano un carattere di rilevante urgenza, egli parlava per loro. Chiunque pronunci il nome di Krishna è immediatamente libero da tutte le attività colpevoli. Tale è il potere del nome di Krishna. La difficoltà consiste nel fatto che dopo essersi liberati commettiamo di nuovo degli errori. Il nome di Krishna ha ogni potere. Appena lo pronunci ti liberi immediatamente da tutte le contaminazioni. Tuttavia, se si pensa, sto cantando Hare Krishna, perciò anche se commetto attività colpevoli, queste saranno neutralizzate dal mio canto. Allora stiamo commettendo l'offesa più grande. La stessa cosa accade talvolta nelle chiese cristiane, dove le persone la domenica si confessano e si presuppone che le loro reazioni colpevoli siano state loro condonate. Ma di nuovo, dopo essere uscite dalla chiesa, esse commettono la stessa colpa nell'aspettativa che la settimana dopo, tornando in chiesa, potranno confessarsi e neutralizzarle nuovamente. Questo genere di considerazioni è proibito. Se accetti la vita spirituale e simultaneamente insisti nel commettere attività colpevoli, non sarai mai in grado di avanzare. Gli incontri serali all'aperto di Prabhupada erano ben frequentati. Le autorità cittadine stabilirono il luogo del festival in uno dei principali incroci di Surat. Dirottarono il traffico, allestirono un palco e un sistema sonoro di diffusione. La sera si riunivano a migliaia. La folla talvolta era tanta e così eccitata che Prabhupada aveva difficoltà a parlare per il rumore e finiva col tenere un kirtan. Nella quiete che seguiva, egli affidava a uno o a due suoi discepoli il compito di parlare, poi teneva la sua lezione. Se l'uditorio ricominciava a essere rumoroso, allora diceva: «Va bene, facciamo un kirtan». Talvolta si limitava a restare seduto e distribuiva pezzetti di zucchero candito cristallizzato alle migliaia di persone che gli si avvicinavano per toccare i suoi piedi di loto e ricevere un pezzetto di prasada. Giriraj racconta: in tutta l'area dell'incrocio il traffico era vietato. Erano tutti pazzi per Srila Prabhupada e la coscienza di Krishna. Benché l'area fosse molto estesa, le persone occupavano tutto lo spazio disponibile, si arrampicavano in cima al tetto, guardavano dalle finestre e sedevano sui massi di cemento sparsi qua e là. Tutti erano assolutamente soddisfatti di ogni particolare relativo al programma di Srila Prabhupada. Agli anziani piaceva la presenza della santa figura di Prabhupada con i suoi giovani discepoli stranieri. Gli intellettuali lo amavano perché Prabhupada stava offrendo questa solida filosofia. E piaceva ai ragazzi perché permetteva loro di correre, di danzare e di unirsi al kirtan. Madridasi racconta: nel corso di un programma ci assalirono letteralmente e non potemmo nemmeno uscire dalla macchina, tanto erano ansiosi di vedere Prabhupada. La gente era veramente molta. Prabhupada disse: «Va bene, la prossima sarà una serata destinata soltanto alle donne». Così la sera successiva arrivarono soltanto donne, eppure erano pigiate come sardine e Prabhupada diede una conferenza meravigliosa. Bruce racconta: uno dei programmi si svolse in mezzo a un rumore enorme perché le persone non cessavano di parlare. Allora Prabhupada si limitò a cantare la Brahma Samhita. Questo fu l'intero programma. Cantò soltanto la Brahma Samhita. Poi si alzò e se ne andò. Anche Chidananda ci racconta che prima di uscire per tenere questi programmi, Prabhupada sembrava un generale che deve prepararsi a combattere. Usciva dalla sua stanza ben vestito e radioso, pronto per combattere contro Maya. Vi erano migliaia e migliaia di persone in attesa. Io non sapevo come comportarmi. Non potevo avere a che fare con tutte quelle persone, ma Prabhupada stava muovendo guerra a Maya. Era là per convincere tutte quelle persone, e quante più ne venivano, tanto più forte egli sarebbe diventato. Prabhupada predicò anche nei villaggi esterni. Viaggiava con una macchina in compagnia di Mr. Jariwala, di alcuni discepoli e con le sue divinità di Radha Krishna, fino a Bardoli o a Mehol. Le residenze del villaggio erano di nudo fango, con tetti di paglia e pareti e pavimenti di sterco di mucca. In occasione della visita di Prabhupada, gli abitanti del villaggio facevano disegni di farina di riso sul terreno e bordavano le loro vie con vasi di argilla, foglie di platano e noci di cocco. Mr. Andy Patel racconta: «La gente del mio villaggio restò molto colpita dalla presenza di Prabhupada. Erano soliti ripetere che aveva fatto miracoli col canto. Egli è un santo che fa miracoli, non vi sono dubbi», diceva la gente. Molti occidentali sono diventati devoti semplicemente cantando il santo nome del Signore. La popolazione era rimasta molto colpita dal metodo pratico della Bhakti di Prabhupada. E Srila Prabhupada lasciò una buona impressione, non solo sui Vaishnava, ma anche su molti cristiani e su Parsi. Anche alcuni maomettani cominciarono a credere in Krishna come Signore universale. Per quanto riguarda le persone sante, nessuno era stato in grado di diffondere così ampiamente questa filosofia nel passato. Naturalmente nel nostro villaggio eravamo già Vaishnava, ma era nostra abitudine credere in Suryaji, in Durga, in Thakuraji e tutte queste cose. Tuttavia, dopo aver ascoltato la spiegazione data da Prabhupada su ciò che è la Gita, su ciò che è Sri Krishna, noi cantiamo Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dopo i discorsi di Prabhupada, qui nel villaggio le persone sono rimaste così colpite che anche in sua assenza cantano il Maha Mantra ad alta voce e si salutano con le parole Hare Krishna, Hare Krishna. Al momento della partenza la popolazione dette il suo saluto augurale a Srila Prabhupada e ai suoi discepoli con le parole Hare Krishna. Quando non vi erano impegni esterni, Prabhupada restava seduto nella sua stanza per ricevere le persone. A un membro del Parlamento che era venuto a fargli visita, Prabhupada spiegò che dovunque si fosse spostato trovava sempre presente il concetto di mendicante, di retrogrado, di persona colpita dalla miseria. Gli ambasciatori provenienti dall'India hanno soltanto rinforzato questa immagine andando nei paesi occidentali e chiedendo «datemi del riso, datemi del denaro, fatemi l'elemosina». L'India, Prabhupada spiegò, ha la sua più grande ricchezza nella cultura spirituale e nella conoscenza della Bhagavad Gita. Prabhupada aveva portato questa ricchezza in Occidente e l'aveva distribuita liberamente. Non era un mendicante. Yamuna racconta: durante le ore di visita, viaggiando in automobile, passeggiando, stando in piedi o seduto, Prabhupada cantava il japa in continuazione a Surat.
Yeah.
Le sue dita si muovevano sempre nel sacchetto color zafferano del japa e mentre stava seduto per accogliere i visitatori, tutti restavano colpiti dalla sua inconcepibile bellezza. Prabhupada diceva che le persone che davano se stesse agli altri erano definite magnanime. Questo era Prabhupada durante i suoi divertimenti a Surat. Stava sempre consegnando Krishna a tutte le persone che incontrava. Colpiva il cuore di tutti con la sua grande potenza. Ogni mattina nel corso della lezione sullo Srimad Bhagavatam, Prabhupada aggiungeva un'altra puntata alla storia di Ajamila. Talvolta si riferiva alla degradazione della cultura indiana e citava esempi specifici riscontrati durante i suoi viaggi in India. Ora sono molto dispiaciuto di informarvi che nella vostra città ho visto due templi che sono conosciuti come Rama Mandir. Tuttavia Rama non è presente là. Questo inganno si protrae e voi lo accettate. Là non vi è adorazione della divinità di Rama, ma vi è la fotografia di un uomo, Sri Rama. La gente è così sciocca che non si domanda perché queste cose si perpetuano. A Indore sono stato alla Gita Bhavan e vi ho trovato un mucchio di assurdità. Un altro luogo da me visitato è Gita Samiti, dove non esiste alcuna immagine di Krishna, ma soltanto una lampada. Questo viene fatto in nome del Dharma. La notte scorsa questo ragazzo mi informò che la Bhagavad Gita viene distribuita da qualche Swami, ma secondo la Bhagavad Gita quello Swami è uno sciocco di prima categoria. Egli distribuisce la Bhagavad Gita e la gente accetta e paga. Questa è la situazione, è una situazione seria in tutto il mondo. In nome del Dharma, la religione, a Dharma l'irreligione avanza. Proprio come Ajamil si era degradato, così anche la cultura indiana si è degradata. La sola speranza per gli uomini consiste nel tornare alla giusta posizione nella coscienza di Krishna. Così in tutto il mondo, non soltanto in India, non può esservi pace senza una riforma dell'intera struttura sociale, il che può essere attuato soltanto dal movimento per la coscienza di Krishna. Ora, vedete come è accaduto in basso quest'uomo. Le persone lussuriose non si curano della società, non si curano delle persone anziane, si comportano nello stesso modo, sulle vie, sulle strade, sulla spiaggia, in ogni luogo, nei cinema. Questo è ciò che avviene. Oggi si pubblicizza anche col cinema il modo di attrarre. Un tempo in India non era così, ma ora vengono introdotte tutte le assurdità possibili e immaginabili per rendere lussuriosi gli uomini. Diventare lussuriosi significa andare all'inferno. se vuoi aprirti la porta verso la liberazione, impegnati al servizio del Mahat, il puro devoto. Se vuoi aprirti la porta verso condizioni infernali di vita, allora mescolati con coloro che sono troppo attaccati alle donne. Parlò dei mattatoi e continuò a denigrare l'esibizione pubblica del sesso illecito. Riguardo a questo argomento disse che quello che era stato un episodio isolato al tempo di Ajamil oggi era diventato una cosa molto comune. Come possono proteggersi i giovani? Essi non vengono educati. Ajamil era stato educato, eppure era caduto. Ho visto in molti parchi, come il Golden Gate Park, ragazzi e ragazze insieme nelle automobili. Ora qui è detto con chiarezza che si tratta di un comportamento da shudra, non quello di caste più elevate. Così, cercate di capire, pensano di essere progrediti, ma in realtà non è così, non sono avanzati. Si sono degradati, invece. Il mondo intero si è degradato e anche per l'India la degradazione ha avuto inizio. Questa storia rivelerà come ci si degrada a causa della compagnia di gente degradata. A Surat, Prabhupada aveva realizzato i suoi progetti, aveva dato il santo nome e tutti l'avevano accolto con entusiasmo. Gli abitanti di Surat, anche se non erano pronti a mutare radicalmente la loro vita e a vivere come devoti della ISKCON, apprezzavano il fatto che Prabhupada avesse trasformato gli occidentali in devoti di Krishna e insegnasse il puro messaggio delle scritture vediche insieme al canto del mantra Hare Krishna. Avevano risposto a Prabhupada non per uniformarsi a un dogma o a un rito, ma perché apprezzavano la vita spirituale e riconoscevano l'autenticità di Prabhupada e della ISKCON. Per Prabhupada e per i suoi discepoli, la visita a Surat aveva offerto un barlume di ciò che potrebbe essere il mondo se tutti fossero devoti. Allahabad, gennaio 1971. Kumbh Mela. Kumbh Mela è la più grande riunione di esseri umani sulla Terra. Ogni 12 anni ad Allahabad i santi e i pellegrini provenienti da ogni parte dell'India si riuniscono al Triveni, la confluenza dei tre fiumi santi, il Gange, la Yamuna e la Sarasvati. È in quel momento propizio che assicura all'adoratore di liberarsi dal ciclo di nascita e morti. Qualcosa come 15 milioni di persone si bagnano in quelle acque sacre. In versione ridotta, il Magha Mela ha luogo annualmente durante il mese di Magha, dicembre-gennaio. Il gennaio del 1971 invece si trovò a cadere a metà del ciclo di 12 anni tra un Kumbh Mela e il successivo. E il Mela fu denominato Arda Kumbh Mela. Vi parteciparono milioni di persone e Srila Prabhupada decise di avvantaggiarsi di questa opportunità partecipando al Mela coi suoi discepoli per predicare. Mentre i suoi discepoli prendevano il treno che da Surat porta ad Allahabad, Prabhupada, accompagnato da Tamala Krishna, Hamsaduta, Nanda Kumara e altri, si recò per breve tempo a Bombay e poi a Calcutta, dove poté tranquillizzarsi prima circa la spedizione dei libri da parte di Dai Nippon. I libri erano sani e salvi in un magazzino della Scindia. Egli acquistò anche divinità di Radha e Krishna in ottone, alte circa 50 centimetri da portare con sé ad Allahabad. L'11 gennaio scriveva: domani mattina andremo ad Allahabad per partecipare al festival dell'Arda Kumbh Mela. Partiremo in 40, tutti devoti forti, e ci si aspetta da qui una partenza massiccia di 7 milioni di persone per il mese di Magga. Circa 25 devoti avevano preso il treno da Surat per Allahabad e altri, appena giunti dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, sarebbero presto arrivati. Dopo 23 ore di treno, il primo gruppo era giunto a destinazione. Appena scesi, videro soltanto nebbia. Si avviarono dirigendosi verso l'indirizzo di un Brahmachari Ashram, dove dovevano restare finché non avevano piantato le loro tende sul luogo del Mela. I devoti sapevano ben poco di ciò che li aspettava. Si pigiarono su alcuni tanga, trainati da un cavallo, e procedettero verso il Brahmachari Ashram. Avevano sentito dire che il Kumbh Mela era il momento più propizio per bagnarsi al Triveni e che l'acqua era ghiacciata. Nella brumosa mattina videro pellegrini lungo la strada, guidatori di cammelli e guardie coi loro fucili. Al tramonto, giunti all'ashram, scorsero le acque del Gange davanti a sé. Il mattino successivo i devoti si misero in cammino diretti al luogo di pellegrinaggio, unendosi alla corrente dei pellegrini in marcia verso il Triveni. Passando davanti alla stazione ferroviaria di Rambag, lessero un'indicazione. A 5 chilometri da qui la confluenza dei fiumi santi, Gange e Yamuna e i fortini. Servendosi di riksha, a bicicletta, i devoti si immersero nella corrente di pellegrini che si spostava e presto videro dinanzi a sé una città di tende, in quella che una settimana prima non era che una deserta pianura. dalle piccole tende e dalle grandi tende, dai giganteschi pandal con bandiere svettanti, saliva una dissonanza di suoni. Musica, annuncia a gran voce, in differenti lingue, bhajan e il mormorio di preghiere. I devoti scesero dai rickshaw, pagarono i guidatori e procedettero seguendo la marcia dei pellegrini. Mentre camminavano il terreno si trasformava da erboso in sabbioso, poi diventava melmoso. Procedendo, il suono della musica amplificata e il tumulto dei mantra e dei canti aumentavano d'intensità. Lungo tutta la strada si vedevano mendicanti malati di lebbra, di elefantiasi o di altre deformità. Il comitato del Mela aveva dato alla ISKCON una buona sistemazione vicino a una delle porte d'ingresso e alcuni devoti esperti impegnarono alcuni operai per sistemare le tende. Il pandal della ISKCON era grande e luminosamente colorato con tre tende più piccole nelle immediate adiacenze, una per le donne, una per gli uomini e una per Srila Prabhupada. Un'inconsistente cabina di lamiera ondulata fungeva da cucina. Prabhupada sarebbe arrivato il giorno dopo e i devoti lavoravano alacremente per sistemare la paglia e srotolare i daris, ampi tappeti di rozzo cotone tessuto. I devoti dovevano accendervi il loro fuoco, riunire i loro vegetali, lavare i loro vestiti, fare ogni cosa da soli. Tutto in mezzo a una fredda, arida pianura sabbiosa. Era ben diverso che essere serviti come principi nella casa dei membri a vita. Così i devoti si trovarono al centro di un grande festival religioso e di uno spettacolo umano e in assenza di Prabhupada erano in gran parte confusi di fronte a tali insoliti aspetti e suoni. Gli yogi restavano seduti per tutto il giorno nella medesima posizione, mentre un numero enorme di persone si fermava per osservare. Gli shivaiti che portavano il tridente vestiti soltanto di rosso, con perle rudraksha e capelli a ciocche compatte, sedevano fumando ganja. Una processione di elefanti, seguita da lunghe file di sadhu nudi, passavano accanto a loro. Una asceta giaceva su un letto di rovi. Vi erano anche altre persone dedite a un'estrema rinuncia, che ben raramente possono essere viste nel resto del mondo civile. Naturalmente abbondavano le varie sette indù, i loro canti e le loro preghiere si innalzavano nell'aria per mescolarsi alla caligine mattutina e al fumo dei 10.000 fuochi da campo che annuvolavano il cielo sopra la città di tende. Quando Prabhupada arrivò al campo della ISKCON il giorno dopo, i devoti si sentirono in estasi. Ansiosamente cominciarono a parlargli delle cose bizzarre che si vedevano al Mela. Uno di loro accennò a un guru che cavalcava un elefante e aggiunse: «In realtà sei tu che dovresti salire sull'elefante». «No», rispose Prabhupada, «sull'elefante voglio far salire Radha e Krishna». La presenza di Prabhupada rassicurò i discepoli, ricordando loro che la vita spirituale non è esotica, né è causa di confusione, ma è soltanto pratica. In presenza di Prabhupada, l'attrazione sentita dai devoti per lo yoga mistico, per i rituali vedici, le grazie e le benedizioni materiali svanì. sapevano che un grande beneficio spirituale attendeva i pellegrini al Mela, ma, come Prabhupada aveva detto, andare in un luogo santo significa trovare una santa persona e ascoltarla parlare. Un luogo è santo solo per la presenza delle persone sante. I devoti compresero quindi che il più grande beneficio spirituale consisteva nell'ascoltare Srila Prabhupada. E anche per oggi termina qui la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, la quarta parte, il capitolo intitolato Una lunga strada da percorrere.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Sang Sajivam Sagaitam Savabhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare